allora è tutto pronto, siamo in attesa di cominciare, anzi cominciamo subito, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, buonasera.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
E allora, buonasera a tutti, bentrovati cari amici, da Francesco Marciano, una nuova settimana con il sottoscritto, martedì, mercoledì e giovedì con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, siamo prontissimi anche a vivere la nazionale italiana che alle 20.45 a Milano affronta l'Ucraina di Rebrov, è la sesta giornata del gruppo C, valevole per le qualificazioni agli europei che si giocheranno in Germania, come sapete nel 2024, e dopo il pareggio di Skopje è chiaro che non si può più sbagliare. Spalletti punta su Raspadori, fatto fuori per scelta tecnica, Immobile, c'è Raspadori al centro dell'attacco con l'altro azzurro Di Lorenzo, ovviamente padrone della fascia destra, Donnarumma confermato in porta con poi Di Marco, Bastoni, Scalvini per quanto riguarda altri difensori, Barella, Locatelli e Frattesi in mezzo al campo, Zaniolo e Zaccagni ai lati di Raspadori. Un grande in bocca al lupo alla nazionale italiana, ne parleremo ovviamente più tardi, seguiremo l'inizio della partita. Voglio però salutare Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato. E allora una grande chance per Raspadori, direi.
Sì.
No, Pasquale, dal primo minuto titolare nella partita più importante in questo momento per la nazionale italiana, devo dire.
Sì, e permettimi di dire anche nella posizione e poi saltarlo.
Bravo.
Lo vediamo spesso esterno, ma nel 4-3-3 la sua posizione è quella di centravanti.
Non c'è proprio dubbio.
Gioca nella posizione che secondo me può dargli maggiore soddisfazione, credo che per lui sia una grande chance stasera in una partita fondamentale per l'Italia, certo. Perché bisogna vincere per metterti in carreggiata. Basta sta vittoria per sentirti sicuro, però ti rimetti in carreggiata.
Ah certo, anche perché si raggiungerebbe l'Ucraina con una gara ancora in meno rispetto ai gialloblu, per cui l'Italia sarebbe certamente in una posizione di vantaggio rispetto proprio all'Ucraina. Detto questo, non ci sarà ai noi Politano, perché questa allungazione del soleo insomma lo terrà fuori almeno un paio di settimane, diciamo così, no?
Ci vorrà una... No, secondo me meno, sicuro salta penso quella partita di sabato col Genoa, vediamo se riesce a recuperare per la partita per Braga, sì, vediamo come evolve, non dovrebbe essere gravissimo, però è chiaro che in questi infortuni poi devi valutare la situazione giorno dopo giorno. Adesso oggi ho fatto terapia, passa il turno, quindi per vederlo a Braga significa che tu fine settimana cominci a lavorare con la squadra, altrimenti non ce la fai, perché poi ricordiamo che il Napoli parte mercoledì, cioè martedì parte per il Portogallo e mercoledì è di scena nel debutto in Champions League, quindi vediamo un attimo come evolve la situazione.
E al posto di Politano è chiaro che avanza a grandi falcate la candidatura di Lindstrom, no? Proprio perché per quello che
sì,
dici tu,
direi
Raspadori, no?
Io ti direi Lindstrom. Lindstrom tra l'altro già da ieri era a Castelvolturno, quindi fa la settimana tipo in vista della partita con il Genoa, è stato preso per giocare in questo ruolo, anche se poi lui gioca a sinistra, gioca sotto punta, hai eventualmente l'alternativa a Raspadori, anche se ti dico la verità, onestamente a me di tiro quando sono provato a destra nei amichevoli non mi ha mai esaltato più di tanto. Ci sarebbe anche Elmas che tra l'altro tra un po' scende in campo, perché stasera non c'è solo l'Italia, c'è Elmas, c'è la Malta, Macedonia, c'è diciamo la sfida tra Kvaratskhelia e
Norvegia, Georgia, tra Østergaard e Kvaratskhelia, che sono titolari, per cui giocheranno entrambi.
Sì, sì.
C'è un po' di Napoli, quindi, in giro per l'Europa.
Sì, oggi giocavo pure anche sa, quindi ci sono tante oggi diciamo nel club per quanto riguarda i nazionali, poi da domani, oggi è rientrato Zielinski, il Napoli domani aspetta Lobotka, aspetta anche Osimhen che ha terminato domenica la partita, quindi domani è mercoledì, quindi aspetta Osimhen. E poi Garcia potrà cominciare insomma a valutare, a decidere la formazione per la sfida con il Genoa, sì.
Sì. Tra l'altro completiamo, tra l'altro c'è Rachmani che gioca contro con il suo Kosovo contro la Romania, poi Svezia-Austria, c'è Kajust titolare contro l'Austria, rientrato Zielinski, e insomma piano piano vediamo appunto gli azzurri impegnati. Detto questo, il Napoli che ripartirà da quali certezze, secondo te? Dalle certezze delle quali eravamo abituati a vedere, vale a dire Lobotka più nel vivo dell'azione, secondo te, con Anghissà appunto e Zielinski ai suoi fianchi, liberi di offendere ma anche in grado di proteggere il centrocampo azzurro, oppure si continuerà, a tuo parere, con, non voglio parlare di esperimenti, ma con delle novità, ecco, che sta provando ad apportare Rudy Garcia in queste prime settimane?
Bella domanda. Io non credo che rinunci subito a quella che è la sua idea di calcio. Non credo che vedremo il Napoli vecchia maniera, diciamo, secondo me sabato con il Genoa. Credo che su qualcosa dovrà lavorare, riguarda secondo me quelle che erano le certezze anche difensive di questa squadra, insomma, in fase di un possesso e concedeva poco. Su quello ci puoi già lavorare, che poi cambi subito quelle che sono il suo modo di intendere il calcio, secondo me no, perché lui per esempio sullo Botka non ha detto che lo Botka non sia importante come calciatore, vuole un tipo di impostazione
diversi,
ma glieli ha dati, perché comunque lo Botka prende palla più dietro, una squadra che cerca più la profondità, lo Botka spesso fa la costruzione tra due centrali, o spesso va a sinistra nel centro-sinistra con due centrali, è qualcosa di diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Io non credo che già torni, diciamo, che rinunci già alle sue idee di calcio, le sue idee di calcio dell'allenatore devono essere sposate dalla squadra, ma soprattutto, insomma, devono poi tener conto delle caratteristiche del gruppo che alleni, quindi magari realizzare, trovare una sintesi. Io sono curioso, perché la partita di sabato è una partita molto molto importante, una partita che devi dare subito una risposta, una reazione. È chiaro che due settimane di sosta con una sconfitta, si è detto tanto, si è parlato tanto, è chiaro, insomma, che la piazza come questa, insomma, non è che una sconfitta passi inosservata, quindi devi secondo me cancellarla subito con una buona prestazione e una vittoria. Questo ti consentirebbe di affrontare il Braga con tranquillità, e poi c'hai la terza partita della settimana, la terza in trasferta col Bologna, che è un avversario complicato, però è obiettivamente un avversario alla portata. Cioè, le prossime tre gare il Napoli ha tre sfide alla portata, poi c'è la quarta con l'Udinese, che si torna il 27 con un'altra partita importante, quindi devi, insomma, il calendario ti consente di rimetterti subito in carreggiata.
Certo, io a proposito di questo, tu dicevi giustamente non credo che il tecnico torni subito indietro sui suoi passi, però vorrei anche con te fare una riflessione proprio in un minuto, perché poi ci salutiamo. Ricorderai il primo Napoli di Sarri, che partì in un altro modo, 4-3-1-2 con Valdifiori, no, sulla tre quarti, e due punte, ci furono un po' di stenti all'inizio, ricorderai i pareggi con Empoli, con Sampdoria. Dopodiché ci fu un confronto con la squadra prima di Napoli-Midtjylland di Europa League. Il Napoli, cioè, con Sarri, la squadra decisero di cambiare 4-3-3, Calhanoglu a destra, Insigne a sinistra, Higuain centrale, poi Allan, Jorginho, Akman, sì che nacque il sarrismo. E poi 5 gol alla Midtjylland, 5 gol alla Lazio la domenica dopo, e appunto il Napoli cominciò a volare.
Anche col Bruges, se non mi sbaglio.
Bravo, anche col Bruges. Insomma, il Napoli fece, forse non il Midtjylland, forse era il Bruges. Comunque voglio dire, il Napoli cominciò a volare, chissà che un confronto con la squadra, tra squadra e allenatore, non porti a rivedere certe cose, non lo so, magari perché
non lo possiamo escludere. Io credo, insomma, che Sarri quell'avvio ne sbagliò qualcuna in più di partita, insomma, prima che si arrivò a un cambiamento. Io non credo che cambi subito, però come dicevi tu, insomma, ci può stare, insomma, che tu ti confronti con la squadra e decide insomma eventualmente di modificare qualcosina. Ripeto, fermo restando lì è proprio una concezione diversa, un altro modulo. Qui forse è un problema di distanze, di forse di ricerca della profondità, di meno manovra, che sono, come dire, concetti diversi rispetto a quelli che abbiamo visto l'anno scorso, quindi è anche evidente che ci sia bisogno anche di un po' di tempo per assorbirli.
Sicuramente.
E che una condizione fisica non ottimale ti rende anche più difficile un certo compito, quindi vediamo se magari si riesce a raggiungere un compromesso tra il Napoli dell'anno scorso e quelle che poi sono le diverse.
Vediamo, va bene Pasquale, ti ringrazio molto.
Ciao Francesco, grazie,
ciao,
a te.
Grazie, buon lavoro, ciao. A te, ciao ciao. Pasquale Tina, io vedevo le prime giornate del 2015-2016, Sassuolo-Napoli 2-1, Napoli-Samp 2-2, Empoli-Napoli 2-2, la quarta di campionato, Napoli-Lazio 5-0, si era già cambiato modulo, si era già passati al 4-3-3, prima c'era stato il confronto di Europa League con il Bruges, il 5-0, la manita. Quindi nelle prime tre partite il Napoli fece due punti, era un altro Napoli ovviamente. Va bene, 339-666-9990, la pubblicità e rientriamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci rientrati, 20:18, buonasera, ancora ben trovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Voglio salutare Gaetano Fedele. Ciao Gaetano, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera. Ciao Gaetano, a te, tutta
ben trovato. Buonasera, ben trovato. Allora, leggevo qualche. Io prima con Pasquale Tina stavo facendo il confronto tra il primo Napoli di Sarri, lo ricorderai, e questo Napoli, nel senso che questo perché? Non perché voglio fare i confronti, ma perché ricorderai come partì il Napoli di Sarri. Le prime tre partite, un punto, due punti in tre partite, la sconfitta col Sassuolo fuori casa, il pareggio con la Samp e il pareggio a Empoli, con un altro modo di giocare, perché si passò da Benitez 4-2-3-1 a Sarri 4-3-1-2 con Valdifiori davanti al, insomma, il trequartista dietro le due punte. Dopodiché arrivò la partita in Europa League con il Bruges 5-0. La settimana dopo 5-0 contro la Lazio, sempre perché contro il Bruges si passò al 4-3-3 e cambiò l'identità il Napoli, con Calhejon a destra, Insigne a sinistra, se ti ricordi. Allora io dico, perché non il Napoli quest'anno ha avuto delle grandi certezze quando ha vinto lo scudetto, il centrocampo, secondo il modo di giocare tutto passava per Lobotka con Anguissa e Zielinski. Magari la sto facendo semplice, però secondo me dalle cose semplici si può ripartire. Cioè, vale a dire, ridiamo un po' certezza alla squadra. Poi secondo me c'è anche modo e tempo per consentire agli azzurri di avere anche un altro modo di giocare. Tu che dici?
Guarda, allora, ti dico che ricordo benissimo l'inizio sarriano, ed effettivamente fu proprio così. Il fatto che potrebbe anche essere che Sarri abbia un confronto tecnico,
confronto con la squadra, ecco,
con la squadra, magari con qualche dirigente, che potrebbe essere che poteva un po' allargare il punto di vista, no? Insomma, molto dai confronti e dal coraggio di avere confronti nascono dei successi o nascono delle soluzioni. Magari potrebbe essere che questo, forse in questo Napoli oggi può mancare un confronto, diciamo, tecnico, potrebbe essere magari una... Io guarda, ti dico, io conosco benissimo Mauro Meluso, di lui grossa stima, però ecco, probabilmente in questo momento il presidente e l'allenatore hanno ancora un rapporto molto simbiotico, non so neanche, quindi sai, se questo possa essere un viatico per risolvere la questione, se è una questione di un modulo, però io ti parlo molto francamente, non mi soffermerei tanto su questo, ma mi fermerei un attimo a capire se la partita con la Lazio è stata un episodio negativo o è stato un campanello d'allarme. Per me è un po' di tutti e due, Cioè, nel senso che il primo tempo il Napoli secondo me ha fatto un buon primo tempo, magari può essere che se si sbloccava la partita qualcosa cambiava,
sì.
Poteva essere. E comunque la Lazio è una squadra di qualità tecnica di un certo livello, però ti dico anche che non mi è piaciuto
la ripresa, l'ha fatto male
non è che non è piaciuto che abbiamo giocato male, non mi è piaciuto la mancanza di equilibrio. La mancanza di equilibrio per me è determinante. La squadra deve essere equilibrata, cioè nel senso tu puoi anche rischiare 3-4 palle gol, ma le devi creare. Nel momento in cui tu invece se analizzi quello che è accaduto con il Napoli, con la Lazio, scusami, in quel secondo tempo, noi non solo abbiamo rischiato più volte di prendere il terzo gol, quando poi non riuscivamo a beccare neanche la porta, quindi questo secondo me è una cosa che va evidenziata e va messa in considerazione, insomma. E poi da qui
insomma Napoli ha creato pochissimo, è sembrato quasi spaesato, forse poi allora la domanda è stata, molti si sono chiesti ma è un problema fisico, è un problema di preparazione atletica, è un problema mentale? Allora ecco perché io dicevo il modulo è sempre lo stesso, che Napoli giocava sempre col 4-3-3, però le caratteristiche dei giocatori sono forse state un po' snaturate, perché se metti Lobotka magari a fare quello che magari faceva Anguissa, o comunque insomma cercare più il verticale che avere i palloni tra i piedi e giocare più sul fraseggio, è ovvio che snaturi il giocatore. Che poi si presti il calciatore giustamente ai dettami tattici dell'allenatore è cosa giusta, giustissima. Io penso che però nel Napoli il Napoli abbia qualche certezza da dover preservare. Poi per carità, noi l'anno scorso abbiamo visto come con Kim certe difficoltà anche nell'uno contro uno che il Napoli lasciava, perché pure il Napoli Spalletti lasciava l'uno contro uno dietro, no? Spesso, perché attaccava tantissimo, eccetera, però c'aveva Bolt praticamente in difesa che ti recuperava subito. Adesso le cose sono un poco più complicate, forse, come sistema difensivo.
Sicuramente così. Ecco, lo stesso Juan Jesus comunque l'anno scorso ha giocato raramente, magari quest'anno si troverà a dover fare delle partite in più, perché il sostituto naturale di Kim in questo momento ancora non è pronto, quindi questo allora ti potrebbe portare a coprirti un po' di più in certe situazioni. Cioè, mi spiego, noi abbiamo elogiato tantissimo le prime due prestazioni di Di Lorenzo, no? Perché sì, ha fatto due prestazioni,
è stata una aggiunta,
è bravissimo. Se fai la raggiunta contro Zaccagni non lo prendi più. Quindi comunque talvolta, sai, tener presente anche degli avversari secondo me potrebbe essere una soluzione, però io non è che farei proprio un dramma, cioè io parto da un presupposto secondo me diverso. Dico, la prima cosa, il Napoli deve partire, come dicevo, dalle certezze. Chi sono le certezze? Allora, al di là di Lobotka che è in mezzo al campo, che indubbiamente proprio per i due calciatori che non devono mai, e dico mai, ma proprio mai, mancare nel Napoli, sono Kvaratskhelia e Osimhen. Sono due giocatori che il Napoli non può fare meno.
Kvaratskhelia non l'avresti sostituito al 60.
Non l'avrei mai tolto. Ok, se devo mettere altri, cerco di o di cambiare modulo o di fare, come devo dire, qualcosa di diverso, perché ci sono dei giocatori che mettono pressione agli avversari, tengono, quindi sai, anche l'avversario psicologicamente deve marcare a Kvaratskhelia,
quando hanno quei due dice attenzione,
li tiri
in apprensione, sì,
e anche nel momento di difficoltà te lo posso dire, parliamo di Osimhen che non ha fatto sicuramente una grandissima prestazione, no. Allora in quel caso cioè, io ti dico, se decidi di mettere in campo
Simeone
e Raspadori, tu li puoi anche mettere, ma li devi mettere nel posto loro, non li puoi mettere, oppure devi agevolare il loro modo di giocare. Se metti Simeone, magari io faccio un presupposto, devi mettere qualche cross in più, in realtà non c'è stato neanche un cross, cioè non c'è, quindi secondo me, ecco, io credo che più che altro Napoli debba analizzare e dire, io oggi con chiunque gioco da favorita, quindi troverò delle squadre che si chiudono. Quali sono le opzioni che ho? Se mi chiudono
come capitò con Milan, Carasquera, se mi chiudono ad Osimhen, io li tengo in campo e non fa per fare la repressione, però ho delle alternative. Se metto Simeone ci vuole chi grosso.
A proposito di questo, scusa se ti interrompo, non ci sarà Politano per via dell'infortunio in nazionale, e tu su chi punteresti? Su Lindstrom, che è stato acquistato per questo, oppure ancora su Raspadori, che è un giocatore che sta cercando anche la sua collocazione evidentemente dal punto di vista tattico? Stasera secondo me Spalletti ha dato una risposta forse tra le righe, cioè, lo fa
a
giocare,
tutti i napoletani,
ecco, titolare centravanti al posto di Immobile, quindi gioca al centro dell'attacco, il che vuol dire che Raspadori è un centravanti, ma l'avevamo sempre detto. E allora punteresti comunque su Raspadori o su Lindstrom sabato a Genova?
Guarda, onestamente io proverei un po' Lindstrom, un po' per capire un attimino di cosa si sta parlando, ecco, di che tipo di giocatore è, per farlo anche abituare al nostro calcio. Noi, certo. Tu dimentichi una cosa importante, guarda che Kim e Carasquele hanno avuto una capacità di adattamento al calcio italiano che è stato dai 10 ai 20 giorni, non di più.
Si sono ambientati subito
in maniera incredibile, e questo è stato
evidentemente... Evidentemente Gaetano, tu sei un procuratore, sei un agente di calciatori, sei uno che osserva e conosce il calcio, evidentemente sono hanno quel qualcosa in più che magari altri
assolutamente
non hanno.
Assolutamente, ma infatti guarda, l'operazione, il voler ripetere l'operazione di Kim e Carasquele secondo me è un grosso errore. Perché
ma
come se tu avessi
con Nathan, chi lo sa?
Lo so, però non è che tu ogni volta che spendi 10 la roba ti vale 80, cioè non è sempre così. Non è sempre così. Lo stesso Osimhen.
Osimhen da Lille con due anni era un altro giocatore.
Esatto.
Non c'è dubbio. Ma Nathan, a tuo parere, io tra poco ci sarà con noi uno che conosce molto bene il campionato brasiliano, come Sabatino Durante, che tu conosci certamente, uno che veramente il campionato brasiliano lo conosce come le sue tasche. Il campionato brasiliano è totalmente differente da quello europeo in generale, perché si gioca sì con la tecnica, ma si usano ancora i tackle scivolati che in Italia ormai sono quasi stati banditi. Insomma, di quanto ha bisogno secondo te Nathan ancora?
Ma guarda, io il quanto non lo so, ma sicuramente sai che con tutte le partite che siamo tra Champions e campionato qua abbiamo un mese importante, e allora mi auguro che nell'arco di un paio di settimane si possa iniziare anche a dargli un po' di fiducia, perché tu pensa poi una cosa, no? Ma cioè, pensa se dovesse fare una partita e malauguratamente farla male, che potrebbe capitare. Pensa che croce addosso avrebbe questo ragazzo.
Secondo me infatti in prima gioca meglio è, perché poi più tardi gioca più salgono le aspettative per questo campione, per questo giocatore. Ah, finalmente è pronto, mo vediamolo all'opera. E
esatto,
se fa uno scivolone che ci può stare. Io ricordo la partita di Rachmani a Udine, prima partita, gol dell'Udinese per una cavolata fatta in difesa,
che già giocava in Italia Rachmani.
Esatto. Quindi meglio che giochi, prima gioca meglio è.
Io la vedo così, o magari ci sono state delle partite, ecco, sai, giochi col Frosinone, magari lo fai il tentativo un attimino per vedere chi ha reagire, no? Insomma, giusto, cioè, secondo me deve partire anche un po' di prova di certi calciatori in delle partite che possono essere più a nostro agio.
Ecco,
e termino dicendo una cosa: non dimentichiamo che comunque il campionato italiano, che lasciamo stare che nelle prime due o tre partite può capitare tutto e contare tutto come è sempre successo, va bene? Quindi mettiamo un attimo da parte, è un campionato spaccato in maniera netta tra squadre che hanno qualità e squadre che ne hanno poca, cioè c'è un abisso, quindi questo dobbiamo tenere presente,
è vero.
La Lazio dal punto di vista di qualità tecnica, per me non a caso è arrivata seconda, è tra le migliori come qualità tecnica, cioè perché noi stiamo facendo un processo ad una squadra che ha perso con la squadra che ha fatto
fare il processo. Io, attenzione, non so chi fa i processi, ma secondo me fare i processi dopo tre partite di cui due vinte mi sembra forzato.
No, poi hai perso con la seconda che dice ho perso con
perso quella che ha vinto la seconda. Hai perso male perché ha meritato la Lazio, però dire da qua a fare i processi non siamo nessuno, eccetera, eccetera. Poi tu lo sai, a Napoli siamo molto volubili, siamo sull'otto volante, oggi siamo dei fenomeni, domani siamo dei polli. Che
noi, ecco, per me, Francesco, bisogna tenere presente che sicuramente qualche campanello d'allarme è venuto fuori da questa prestazione. Punto. Ok. Certo. E deve essere, non deve essere ripetuto, perché poi ripetere vuol dire, ecco, logicamente perseverare, e non sarebbe il caso.
Grazie Gaetano, un abbraccio.
Grazie a voi, sono
a presto, ciao ciao. Grazie Gaetano Fedele. 339-666-9990. Sono le 20:32 minuti. Ci fermiamo per la pubblicità. Al rientro Ciccio Marolda, parlare di Napoli, di Nazionale, anche Sabatino Durante, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Qui sono le 20:33 minuti, ben trovati da Francesco Marciano. 339-666-9990. Non so se abbiamo già, sì, ce l'abbiamo, Ciccio Marolda, grande Ciccio, maestro, buonasera, ben trovato.
Ciao Francesco, buonasera. Ciao, a tutti,
che piacere ritrovarti, come stai, tutto bene?
Tutto bene.
Bene, siamo in attesa di vedere la partita e diciamo che dalle indicazioni, dalla formazione di questa sera della Nazionale abbiamo anche una indicazione, ovviamente ne fosse ancora necessario, Raspadori titolare al centro dell'attacco, quindi sabato a Genova con Lindstrom al posto di Politano, mi sembra chiaro, non so tu se sei d'accordo.
Sì, dovrebbe essere così, ma soprattutto sarà interessante stasera vedere Raspadori in quello che lo stesso giocatore reputa la sua posizione. Spalletti raramente ha potuto vederlo in quel ruolo, però insomma sarà interessante vedere questa Italia che offre un nuovo modello tattico. Speriamo che vada bene.
Sì, speriamo vada bene, anche perché è una gara da dentro fuori. Certo, Spalletti, Ciccio, eredita una situazione veramente drammatica, quasi dal punto di vista tecnico, quella lasciata da Roberto Mancini. Se pensiamo che l'Inghilterra, che è un'altra squadra, ha dato 7 palloni, come si dice, ha rifilato 7 gol alla Macedonia, l'Italia ha sofferto. Insomma, stiamo parlando di cose completamente diverse, di squadre, di una squadra in grande difficoltà, dal portiere all'attaccante.
Ma che l'Italia fosse da rigenerare, da rifondare, usiamolo pure questo termine, da rifondare, questo era chiaro. Purtroppo l'Italia paga lo scotto di giocatori non di grandissimo livello, di grandissimo talento. Sì. Manca questa Italia, ecco, diciamo la colonna vertebrale, manca quella linea verticale che parte dalla difesa e arriva in attacco, che regge poi tutto il resto della squadra, e la difficoltà di fare gol poi è evidente. Però Spalletti offre a Garcia stasera, come dire, un aiuto, di qua. Ora ti faccio vedere Raspadori da prima punta, speriamo.
Bravo,
che Raspadori risponda bene.
È un assist molto importante. A proposito di questo, secondo te al Napoli che cosa è mancato? Non voglio dire solo con la Lazio, perché secondo me anche contro Frosinone e Sassuolo qualcosina di, non voglio dire allarmante, ma comunque che ci ha fatto un attimino alzare il livello dell'attenzione, l'abbiamo visto soprattutto nella fase delle imbucate che il Napoli ha preso in contropiede. Un conto è che poi giochi col Sassuolo e il Frosinone, un conto è che le prendi con la Lazio, che ti scappano e non li pigli più, secondo me.
No, con la Lazio onestamente, ad essere onesto, il primo tempo mi è piaciuto tantissimo.
Sì,
il Napoli
benissimo.
Ha giocato un'ottima partita. Poi c'è stato un crollo verticale, un crollo che è stato atletico, credo, e poi dalle gambe è partita quella confusione totale in cui è andata la squadra, con un centrocampo che faceva poco filtro, con una difesa che si è alzata troppo e che si è offerta ai contropiedisti della Lazio.
Che poi sono veramente bravissimi.
Sì, sì. Perché il Napoli in difesa si è indebolito. Su cui io ho questa idea, sarà sbagliata, ma secondo me si è indebolito in difesa questo Napoli e non ha trovato la copertura necessaria dei centrocampisti.
praticamente è saltata la fase difensiva ed è complicato giocare per un tempo, quasi un tempo così contro una Lazio che non ti perdona quanto riparta.
Sì, è vero, è vero. Oh, hai parlato di fase difensiva perché poi si sta gettando la croce addosso, a giudizi molto trancianti e negativi nei confronti di Juan Jesus, che l'anno scorso è stato il titolare quando Kim riposava. Quindi adesso è lui il titolare, ma in realtà il Napoli pare, ha preso un altro giocatore che dovrà essere il titolare. Io ne ho parlato qualche tempo fa di Nathan, perché lo conosce benissimo, ne ho parlato con il nostro prossimo ospite che ritrovo un grande piacere, con Sabatino Durante, agente FIFA, che conosce molto bene Nathan e i calciatori brasiliani in generale, tutti i calciatori, ma in particolare quelli del campionato brasiliano. Buonasera, ciao Sabatino.
Buonasera.
Ben trovato, siamo con Ciccio Marolda e stiamo parlando anche della fase difensiva.
Ciao, buonasera. Buonasera, ecco. Ciao.
Sabatino, mi parlavi di Nathan che veniva dal Bragantino, un club che lui viene dal Flamengo, se non ricordo male, come settore giovanile.
Sì, dal Flamengo. E
il Flamengo di solito porta avanti più trequartisti che difensori. Zico viene da lì, sì. E poi c'erano Junior, mi ricordo anche altri giocatori che insomma negli anni 80. Come no? Sì, assolutamente. Ecco, ma lo stesso, forse Pacco, forse anche Pacco.
Reinieri che quest'anno vedrete con il Frosinone.
Ah, ecco, perfetto. Ma Garcia diceva non è ancora pronto Nathan. E concordi con lui? Di quanto tempo avrà bisogno, secondo te, metabolizzare un cambio totale di campionato, insomma, dalla Serie A brasiliana a quella italiana?
Allora, per un argentino sarebbe più facile, perché sì, diciamo la mentalità calcistica più o meno molto simile, no? Quindi si tratta solo di avere abitudine per quanto riguarda un po' la vita sociale, eccetera, abbiettare sul lato peso. Per i brasiliani, ma per qualsiasi ruolo, non solo per un difensore, il concetto di calcio è diverso. Guarda, in tutto il mondo il giocatore va alla ricerca del pallone, in Brasile è il giocatore che aspetta la palla. Cioè, sembra una cosa strana, ma è così. Quindi chi viene dal Brasile un attimino, un po' di tempo in più per adattarsi a un'altra mentalità, a un altro modo anche di allenarsi, eccetera, ci vuole, io credo, che 2 mesi, 3 mesi per ambientarsi. Però io credo che sia un falso problema, perché il Napoli in queste prime partite chi deve insomma cedere quel posto, che è Juan Jesus.
Sì.
Non mi sembra che abbia fatto grandi errori,
no, è proprio la fase difensiva che stavamo commentando, non è proprio il difensore che sbaglia, certo.
No, contro la Lazio, guarda, i numeri a volte bisogna interpretarli, mentre in questo caso non vanno neanche interpretati. Cioè, io mi sono fermato al 2-1 della Lazio e poi dopo abbiamo lasciato perdere coi conti. Allora, il Napoli aveva fatto fino allora 15 tiri in porta, ha fatto un gol. La Lazio ha fatto 3 tiri in porta e 2 gol. Insomma, di che cosa vogliamo dire? Cioè, la squadra si è riversata in avanti per cercare il risultato, si è sfilacciata, e se tu lasci il contropiede ai giocatori della Lazio, soprattutto gli attaccanti della Lazio, che hanno qualità tecnica, immagina anche un Ceppone, spassatemi il termine, nei spazi larghi gode, no, va bene, immagina giocatori tecnici che si trovano 3 contro 2. Quindi il problema non è stato il reparto difensivo, non è stato chiaramente Juan Jesus, è probabilmente la grande generosità della squadra che nella ricerca del risultato, del pareggio, addirittura della vittoria, si è alzata troppo, sfilacciandosi un po' e lasciando troppo spazio e troppo campo. Quindi questo di Nathan è una falsa ansia, dai, chiamiamola ansia.
Tutto chiaro.
Che non ha,
voglio
non
chiedere.
Ha... Cioè, Garcia è un allenatore esperto, sa quando fa riposare Juan Jesus, che chiaramente è un buon giocatore, ma non potrà fare
40 partite come Kim, non c'è dubbio.
Livello,
chiedo a Ciccio Marolda se ha domande.
Il logorio per... che ha avuto.
Certo,
quindi
certo.
Metterà Datano nel momento in cui Juan Jesus ha bisogno di riposo e lui finalmente avrà acquisito la mentalità per andare in campo e dare il meglio di sé. Il ragazzo ha qualità.
Certo. Non c'è dubbio. Fammi chiedere a Ciccio Marolda, caro Sabatino, se ho una domanda per te. Prego, Ciccio.
È una curiosità, se me la permetti. Nathan sarà bravissimo, lo vedremo. Io ho un solo, visto che lo conosci bene e lo segui sempre, ma lui che ha avuto un problema ai legamenti del crociato, credo, poco prima della fine della stagione, si è ripreso completamente. Cioè, qual è la ragione per cui è così Napoli è così prudente? Può esserci anche questa condizione di recupero del ginocchio che ancora non è terminata?
Allora, che lui abbia avuto un problema al ginocchio, sì, io credo che non si sia operato, almeno da quello che so io, però ha continuato a giocare, insomma è venuto a Napoli, ma prima ha giocato
è stato fermo 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi.
Sì, però prima di venire a Napoli stava giocando, quindi credo che se una squadra manda in campo un giocatore perché sia a posto fisicamente al 100%, poi prima di firmare un contratto ci sono le visite mediche, quindi se le ha passate il problema non è un problema,
sì, non è un problema fisico, di recupero, non di ginocchio che non può dare ancora, che non può
sì,
giocare più.
Però
parlavo di recupero,
giocato, di venire a Napoli non è che è stato fermo un mese, ha giocato, lui è venuto a Napoli che aveva giocato 10 giorni prima, quindi se l'hanno mandato in campo è in Brasile, non è il Burundi dove mettono i giocatori in campo, perché in Brasile dal punto di vista della medicina sono al nostro livello e forse sono anche più avanti dal punto di vista della medicina sportiva, quindi se l'hanno messo in campo e lui è andato in campo perché l'ho visto giocare, evidentemente al 100%, se poi ha recuperato del tutto o meno questo lo sa e lo dovrebbero sapere i medici del Napoli che lo hanno visitato, insomma non è una cosa che posso accertare io e neanche lei, insomma non siamo medici, no, e quindi ci dobbiamo rimettere alle opinioni e alle decisioni che dei medici.
Insomma, comunque il discorso è più relativo alla fase difensiva e non al singolo giocatore. Certo è, Sabatino, che il Napoli, che ha speso 10 milioni, non ne ha spesi 50, per carità, per il brasiliano, il Napoli, anche forse i tifosi, Sabatino, Ciccio, insomma, il Napoli e i tifosi hanno forse delle aspettative importanti nei confronti di questo ragazzo.
Nell'immaginario
collettivo a sostituire Kim.
Implicitamente l'hai detto tu. Cioè, se il Napoli, che è una società sempre che sbaglia pochi acquisti, no? E nel calcio chi sbaglia meno è il più bravo. Allora, il Napoli ha sempre sbagliato pochi acquisti. Se va a prendere un giocatore in Brasile dove c'è bottega cara e spende 10 milioni di euro, che significa? Che fa fiducia in chi può dare 10, 15, 20 partite all'anno, in questo caso qua Jesus. Questa è stata la scelta del Napoli. Ed ha un giocatore che ha qualità, perché questo ragazzo ha qualità, ma solo ha un bisogno di un periodo di adattamento. Ma questa è stata la scelta della società. Poi se la scelta è stata giusta o meno la vedremo con il tempo. Finora Juan Jesus, che doveva sostituire Kim, sta facendo la sua parte. Fino a quando reggerà non lo sappiamo.
Vediamo.
E quando sarà la data di Natam lo deciderà
Garcia, questo è poco ma sicuro.
Meglio di tutti noi il giocatore, perché lo vede da 2 mesi sempre in campo, quindi spero e credo che la scelta che farà lui sarà la migliore.
Grazie Sabatino.
Buon lavoro, ciao a Ciccio, ciao.
Buona serata.
Ciao.
Insomma, vediamo, dobbiamo solo attendere, ma ti faccio una domanda prima di salutarti e lasciarti anche alla partita. È meglio, come diceva Gaetano Fedele poco fa, far giocare subito, il prima possibile che Nathan, anche per fargli pagare anche lo scotto del noviziato, voglio dire, della prima partita di campionato in Serie A, eccetera, eccetera, oppure aspettare il completo adattamento, anche perché se non giochi come ti adatti?
Io questo non so, dipende dalle condizioni di questo ragazzo, che ovviamente è stato blindato, è difficile capire. Vorrei chiudere con una considerazione che è un po' amare, però. Se il Napoli è campione d'Italia e ha l'obbligo di difendere lo scudetto, se è arrivato ai quarti di Champions e ha il desiderio, la voglia di migliorarsi addirittura, credo che avrebbe dovuto cautelarsi un poco di più e un poco meglio in difesa.
Eh sì, condivido totalmente. Cominciata la partita, ti lascio a Italia-Ucraina, un abbraccio Ciccio, grazie.
Sì, grazie a te, un saluto a tutti, ciao.
A presto, ciao, grazie a Ciccio Marolda. Noi ci fermiamo, parliamo ancora di Napoli, lo facciamo con l'assessore del comune di Napoli, la dottoressa Ferrante. Ci fermiamo per un attimo e rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, 20 e 51 minuti, buonasera, ancora ben trovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano, la chiusura dell'appuntamento di oggi, ricordandovi che la partita è iniziata tra Italia e Ucraina, c'è Raspadori in campo, così come anche Giovanni Di Lorenzo, terzo minuto 0-0. La chiusura la facciamo con l'assessore allo sport e pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che saluto, buonasera assessore.
Buonasera a tutti, salve.
Ben trovata, assessore, grazie di essere con noi, grazie di aver accolto il nostro invito e la ringrazio anche perché a tarda ora lei è ancora al lavoro, quindi come tutti quanti noi, per carità, però insomma vuol dire che ci si impegna anche e soprattutto, assessore, per dare un pieno accesso, mi viene da dire, anche ai diversamente abili per il prossimo appuntamento al Diego Armando Maradona, Napoli-Udinese il 27 settembre.
Sì, sicuramente sì, abbiamo, insomma, ci siamo impegnati come avevamo già previsto per ricostituire questo tavolo con la società Calcio Napoli e per assicurarci del fatto che dalla prossima partita in casa di campionato e quindi Napoli-Udinese saranno messi in vendita tutti quanti i biglietti, quindi 258 posti destinati ai disabili, e questa è una grande vittoria di civiltà. Sicuramente che si è potuta raggiungere veramente con un impegno congiunto dell'amministrazione ma anche della società Calcio Napoli e della Studenti, che ci ha giustamente dato una mano a capire effettivamente quali sono i problemi e quali sono le esigenze di queste persone così sfortunate. Quindi l'assicurazione da parte naturalmente della società Calcio Napoli è che verranno messi in vendita tutti questi biglietti. Non dimentichiamo che tra qualche tempo, perché sì, stiamo facendo dei lavori allo stadio per ampliare ulteriormente e quindi per aprire anche il settore distinti ai diversamente abili, insomma potranno essere ancora di più, però per il momento 258 posti penso che siano importanti, un importante traguardo soprattutto perché, come è venuto fuori poi dalla riunione che abbiamo fatto, lo stadio Maradona è uno stadio vecchio, costruito sì, quando appunto non ancora si pensava a queste esigenze che oggi per fortuna invece sono messi al primo posto da parte della FIGC, da parte della UEFA, e quindi stiamo cercando naturalmente di adattare uno stadio vecchissimo a delle esigenze importanti.
Certo.
Esatto, sì, quindi...
Ecco. Lei ha citato il settore distinti, immagino il settore inferiore dei distinti.
Sì.
E a tal proposito, qual è la tempistica?
Ma qualche mese, insomma, io penso che non so se riusciremo a mettere in vendita questi biglietti anche prima della fine del campionato, perché i lavori comunque sono impegnativi, però altrettanti lavori impegnativi li abbiamo fatti nel frattempo, perché i posti da 120 sono diventati 258,
sì,
quindi
sono raddoppiati praticamente.
Esatto, quindi oltre alle curve, a tutte e due le curve ci sono posti nelle tribune e quindi ci saranno posti anche nei distinti. Insomma, sono dei settori dedicati e stiamo ragionando anche nel senso, ad esempio, di rendere molto più agevole la procedura per acquistare biglietti, perché appunto ci è stato messo in evidenza come la procedura a volte era complessa, come per esempio sul sito non Ticket veniva One. Messo in Ticket One, ma anche sul sito della società Calcio Napoli ci siamo accorti che per accedere al link per l'acquisto dei biglietti effetti bisognava scorrere tutto quanto il comunicato relativo alla singola partita e trovare il link, diciamo, alla fine. E quindi, ecco, proprio in un'ottica davvero, devo dire, costruttiva anche con i rappresentanti della società Calcio Napoli, si sono impegnati anche a rendere, mettere più in evidenza quello che è il percorso telematico, digitale, diciamo, da fare per l'acquisto, certo, dei biglietti, e quindi agevolare quanto più è possibile la vendita di tutti i biglietti per i disabili.
Assolutamente. Bene, è stata molto chiara, assessore. Io veramente tengo tantissimo a ringraziarla per il suo lavoro, perché ne avevamo parlato anche qualche tempo fa. I meno fortunati hanno tanto bisogno di, sì, poter accedere a tante cose, tra cui anche un semplice stadio, perché in una città che vuole essere inclusiva bisogna assolutamente eliminare le barriere architettoniche che spesso e volentieri impediscono ai diversamente abili di accedere a certe cose. Figuriamoci, sì, poi una procedura, sì, di un biglietto, addirittura la costruzione di una tribuna o l'ampliamento, sì, di una tribuna. Che
esatto, esatto. È importantissimo anche, e credo che in questo voi anche abbiate, radio e anche televisione, una grande responsabilità, fare un'opera proprio di sensibilizzazione con tutti i tifosi che più fortunati e normodotati che possono regolarmente accedere allo stadio, e quindi dobbiamo far capire anche, e in questo senso sarà fatta un'opportuna, mi hanno assicurato quelli del Calcio Napoli, un'opportuna formazione agli steward dedicati a quei settori, perché facciano rispettare naturalmente e facciano mantenere i posti per i disabili, impedendo che vengano occupati da altri, oppure impedendo, ecco, che gli si mettano in piedi davanti, insomma, al disabile in carrozzina che sta dietro e non può vedere. Quindi è importante che però, ecco, facciamo noi tutti una sensibilizzazione nei confronti proprio della gente, perché capisca che è giusto dare veramente, ecco, la precedenza a chi è meno fortunato di noi e chi ha tante più difficoltà di noi, insomma.
Grazie di essere stata con noi, assessore.
Grazie a voi, grazie e buon lavoro. Buona serata.
A presto, buon lavoro a lei, grazie.
Buona serata.
Buona serata. Arrivederci. Allora, voglio salutare Carlo che scrive: perché essere pessimisti? Se gioca a Nathan e fa un partitone, chi ha avuto ragione? Credo che non sia un problema tecnico, ma solo di lingua, che in una difesa è una cosa fondamentale se uno parla e non lo capisce. Forza Napoli sempre. Carlo, io non so, io penso che il pallone sia una lingua universale. A me è capitato tante volte di giocare a pallone con ragazzi stranieri, no, magari in vacanza, è chiaro che parliamo d'altro, però a pallone o a basket con giocatori di altri paesi, come si dice, o pallone universale, la lingua è il saper giocare a pallone, al di là del dettame tattico della cosa. Quindi voglio dire, al giorno dopo, poi tra l'altro Juan Jesus è brasiliano, quindi possono parlare anche in portoghese, e c'è anche Mario Rui che è portoghese, quindi mi sembra che la lingua sia l'ultimo dei problemi. Credo piuttosto che Juan Jesus, che Nathan abbia più forse invece bisogno di capire certi meccanismi tattici del nostro campionato, che sono un attimo diversi. Sabatino Durante ce lo diceva prima: i brasiliani, per questione mentale, aspettano la palla, non l'aggrediscono. E a Napoli, in Italia, in Europa, il calcio viene visto in maniera differente, no? Si fa invece più aggressione, si aggredisce la palla, si aggredisce il portatore, si aggrediscono gli spazi. In Brasile c'è un po' più lo gioca bonito, no? C'è, si gioca più palla tra i piedi, la si aspetta, è un po' diverso. Va bene, siamo alle 20:59, è tempo di salutarci. La nazionale italiana che sta attaccando, ha sprombattuto contro l'Ucraina, ha provato a fare un'azione pericolosa, 0-0 all'undicesimo minuto. Noi ci salutiamo, ci fermiamo qui, voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia. Noi ci ritroviamo invece domani dalle 20 alle 21, gli appuntamenti li conoscete, invece dalle 12 c'è Forza Napoli sempre, alle 13 Marte Sport Live della mattina. Noi ci ritroviamo stasera, e allora grazie, buona serata e Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.